Grazie, grazie anche a tutti per l'invito, che chiaramente mi fa piacere anche per la ricchezza, almeno fino qui, ma presumo poi anche di ciò che verrà nel pomeriggio, la ricchezza di questa iniziativa, di queste testimonianze, che mi sembra molto bello che appunto Cristiani ed Ebrei in dialogo, mi sembra molto bello però il fatto che già da tutte le persone che sono intervenute prima di me sia molto chiaro come per sé non possiamo fermarci qui, Cristiani ed Ebrei in dialogo, Cristiani ed Ebrei musulmani in dialogo, Cristiani ed Ebrei buddisti in vista in dialogo, nel senso uomini di fede che dialogano con altri uomini di fede, la nostra età è molto chiara su questo, anche se come abbiamo sentito nella presentazione storica, il cerne, il nucleo, il nocciolo insomma è nato come volontà della Chiesa prevalentemente cattolica, ma insomma di tutti i cristiani, di riconciliare il proprio pensiero, la propria posizione nei confronti del mondo ebraico. Ma da lì poi si è capito che non ci si può fermare lì, sostanzialmente. Allora, solo una velocissima premessa. Quello che io vorrei cercare di fare con voi non è tanto un elenco di iniziative più o meno recenti, più o meno importanti, di dialogo, almeno in Italia, insomma, tra cristiani ed ebrei, ma più che altro vorrei condividere con voi un paio di riflessioni, un paio, non di più, che mi stanno particolarmente a cuore e che penso possano essere così condivise da voi e soprattutto delle quali io vorrei per primo diventare testimone, ma inviterei voi a diventarlo anche insieme con me. Nelle sue prime battute la nostra età te scrive, dice: nel nostro tempo la Chiesa esamina innanzitutto tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li spinge a vivere insieme il loro comune destino. Infatti tutti i popoli costituiscono una sola comunità, essi hanno una sola origine, perché Dio ha fatto abitare l'intero genere umano su tutta la faccia della terra. Essi hanno anche un solo fine ultimo, Dio, del quale la provvidenza, la testimonianza di bontà e il disegno di salvezza si estendono a tutti. Finché gli eletti si riuniscano nella città santa, che la gloria di Dio illuminerà e dove i popoli cammineranno nella sua luce. È proprio il numero uno di nostra età, il passaggio introduttivo. Allora appunto credo sia chiaro fin da subito, nostra età 1 parla di tutti i popoli, quindi ebrei e musulmani, cristiani evidentemente nei confronti di ebrei e musulmani, ma anche nei confronti dei credenti di tutte le altre fedi. E infatti appunto nostra età è molto esplicita su questa universalità delle relazioni che la Chiesa intende instaurare e coltivare con ogni uomo di fede. Ripeto, relazioni che la Chiesa intende coltivare e instaurare prima di tutto, poi coltivare, nel senso che non si può certo pensare che siano già pienamente realizzate queste relazioni. No? Il cammino da fare può essere anche lungo, addirittura faticoso tante volte, però è un cammino che è iniziato e che va fatto e quindi è irreversibile in un certo modo. Dal mio punto di vista, ma so di non essere l'unico a pensarla così, grazie al cielo, arrestare o tradire questo cammino sarebbe come arrestare e tradire la Chiesa stessa, addirittura tradire il Vangelo, dicendo le cose chiaramente da parte di da una prospettiva cristiana. Quindi fermare o arrestare questo tipo di relazioni dei cristiani nei confronti di tutti gli uomini di fede non è solo impossibile, è anche sciocco. Sarebbe sciocco, sarebbe andare realmente contro il Vangelo. Chiaro, scoraggiamenti o frenate improvvise o battute d'arresto, anche molte voci contrarie a questo cammino, è chiaro che fanno parte del gioco. Così come i bastoni fra le ruote fanno sempre parte del cammino di attualizzazione di ogni fede, ma anche di ogni cultura umana. Ma anche se queste voci possono dare l'impressione a volte di avere più credito rispetto alle voci positive, non possiamo pensare però che abbiano la meglio in un quadro finale, in un resoconto finale del discorso. Ecco, si tratta davvero di un cammino che non può fermarsi, non è che solo non deve fermarsi, non può, gli è impossibile fermarsi, mi spiego? Ci abbiamo messo secoli a scoprirlo, a scoprire la fondamentalità di questo cammino. In realtà lo stiamo ancora scoprendo. Però se consideriamo le scritture, realmente tutte le scritture sacre, con un po' di attenzione e di onestà, dobbiamo renderci conto che parlare di dialogo e di incontro tra le fedi, in fondo, equivale a parlare di Dio. A quel Allah che noi chiamiamo Elohim, come ci ricordava la preghiera di pochi minuti fa, o che noi chiamiamo Dio, Padre di Gesù di Nazareth, chiamatelo come volete, ma parlare di dialogo e di incontro alla fine è un altro dei tanti nomi possibili di Dio. E possiamo noi forse pensare di far stare zitto Dio? Evidentemente no. Non è solo la voce così della speranza o del desiderio del cuore, della mia convinzione personale profonda che parla in questi termini. No, è davvero una convinzione di fede, una convinzione condivisa sicuramente non da tantissime persone, a dire la verità, no? anche nel cristianesimo stesso, perché alla fine è realistico il discorso, è realistico dire che sono comunque poche le persone che realmente ci credono, ci investono, ci soffrono anche, no? Nel discorso del dialogo, tanto entro la cristianità quanto in qualsiasi altra fede. Però, grazie a Dio, è una condizione che si sta diffondendo pian piano. Siamo realmente tutti incamminati verso quella città santa, lo metterei tra virgolette, di cui parla la nostra etate, che simbolicamente è Gerusalemme, ce lo ricordava anche non sono giornalmente prima, ma che in realtà è Dio stesso, prima ancora che una città vera e propria, un posto vero e proprio del mondo, è Dio la città santa. E quel Dio che costruisce e ricostruisce continuamente il suo disegno di comunione con tutti gli uomini. E a tal punto siamo incamminati verso questo comune traguardo che davvero sarebbe sciocco, credo, voler negare i segni che lo confermano. E tanto per essere chiaro, come dicevo appunto nell'introduzione, e nel parlare di questi segni di un cammino fatto insieme, non sto pensando principalmente o esclusivamente a dichiarazioni comuni, a firme congiunte, a convegni di studio tra uomini di fede diverse, cose sicuramente importanti, cose che sicuramente ci sono e ci devono essere, che hanno lo scopo di confermare e incoraggiare i credenti sulla strada del dialogo, ma sto pensando piuttosto a tantissime occasioni comuni, quotidiane, feriali e apparentemente anche banali, che però sono la base del dialogo tra le fedi, sono il fondamento indispensabile, sono tutte quella miriade di occasioni appunto che si creano, pensate, nei condomini, sulle piazze, negli ambienti di lavoro, negli ambienti di scuola, negli ospedali, sui mezzi pubblici, a volte addirittura nelle carceri, eccetera, eccetera, l'elenco sarebbe lunghissimo. Occasioni che però personalmente mi ricordano quei tantissimi paracarri, no? Che tutti ricordate, insomma, che accompagnavano gli andanti nei decenni scorsi lungo le nostre strade di montagna o di campagna. Sassi apparentemente tutti uguali, molto spesso anche nascosti forse dalla vegetazione, ma sassi indispensabili per segnare il cammino. Ecco, io credo che il cammino di dialogo tra le fedi ha bisogno appunto delle occasioni importanti, solenni, ma alla fine è fatto del paracarri. È chiaro però che dobbiamo aprire gli occhi, no? Cioè dobbiamo voler vedere questi paracarri, finisco adesso con questa immagine, dobbiamo voler cogliere, cioè, tutti i segni di dialogo e di incontro di cui è piena la vita di ogni uomo, non soltanto dei capi o dei leader, insomma, delle varie espressioni religiose, ma la vita di ogni uomo è piena. Quindi se oggi siamo qui per confrontarci sul cammino fatto finora nella realizzazione di nostre etate, e di nuovo grazie e anche complimenti per l'iniziativa, credo abbiamo il dovere morale di fare memoria anche di questi segni di dialogo, appunto, piccolissimi ma indispensabili, e segnali di un cammino che è irreversibile. Poi è chiaro, sicuramente ci sentiamo dire tante volte che ogni proposta di dialogo è tempo perso. Quante volte me lo sento dire anch'io personalmente, no? È una voce che si alza spesso anche nei nostri ambienti, cristiani sicuramente, ma per quanto so io anche ebraici, musulmani. Però se è tempo perso parlare di dialogo, allora continua a essere tempo perso parlare di Dio. Se è inutile parlare di dialogo, è assolutamente inutile parlare di Dio. Credo che dovremmo invece costantemente ricordarci che il santo nome di Dio è realmente comune a tutti noi. Quel nome santo rivelato a Mosè nel Rovetto e riferito poi sul Monte Santo, sul Sinai, Esodo 3, Esodo 34, dice insomma, il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. Beh, insomma, questo nome lo condividiamo. Lo veneriamo, lo adoriamo, ce lo portiamo nel cuore, tutti ce lo portiamo impresso nel cuore, ebrei, cristiani e musulmani. E questo non possiamo dimenticarlo. Parlo di ebrei, cristiani e musulmani confinando qui il discorso, senza andare il discorso appunto ad altre fedi. Appunto questo santo nome del Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento al Dio di amore e di bontà e di fedeltà, questo è un nome che tutti noi portiamo dentro. Ma allora significa, e concludo, significa che se il punto di partenza è comune, ed è questo nome santo di Dio, se il punto di partenza è comune, allora ci deve essere qualcosa di comune anche nel modo specifico che poi ogni fede ha di tradurre concretamente il nome santo di Dio. Cioè, in altre parole, ebraismo, cristianesimo, islam possono avere linguaggi diversi, sicuramente hanno linguaggi diversi, però hanno sulle labbra e nel cuore lo stesso nome di Dio. Scusandomi se apparentemente do l'idea o do l'impressione di semplificare e di banalizzare, però si tratta alla fine di tre sottolineature dello stesso Dio. Se volete, tre accentuazioni diverse o tre declinazioni diverse di un nome che può essere diverso per certi aspetti, ma che è dello stesso soggetto, dello stesso Dio. Un Dio che posso incontrare in tutte le azioni della mia giornata, anche nelle più semplici, come, pur sintetizzando in extremis, insomma, come mi ricorda l'ebraismo, un Dio assoluto, la cui volontà posso e devo abbandonarmi, come mi dice l'Islam. Un Dio che mi chiama continuamente a mettermi a servizio dell'uomo, proprio perché nell'uomo lo posso riconoscere, come cristianesimo, però appunto è dello stesso Dio che parliamo. E ciascuno di noi, se è onesto, riconosce come la sottolineatura dell'altro non contraddica la propria sottolineatura di Dio. Cioè, Dio è assoluto, soltanto Lui è assoluto. Ebraismo, cristianesimo e islam professano tre sottolineature particolari, d'accordo, ma tre sottolineature della stessa rivelazione. E allora forse è proprio tempo di riconoscere che ciascuna sottolineatura non è in contrasto rispetto alle altre. L'abbiamo creduto per molti secoli, per troppi secoli. Ma forse è veramente tempo di pensare che ciascuna delle sottolineature appunto non è in contrasto, ma è complementare, cioè è necessaria alle altre. Ecco, un disegno di amore iniziato, sostenuto, voluto da Dio, non da noi, ma proprio per questo appunto abbiamo garanzia che questo disegno si stia realizzando. Con fatica forse, indubbiamente secondo tempi anche che non sono i nostri, ma si sta realizzando proprio perché non siamo noi a portarlo avanti, non possiamo considerarci piccoli strumenti, ma è Dio che lo porta avanti. Mettete il nome che volete vicino a Dio, Elohim, Allah, Padre, mettete il nome che volete. Però è Lui che lo porta avanti. Allora il nostro compito oggi è proprio quello di testimoniare con forza questa realtà e di crederci fino in fondo. Io non so dirvi se noi avremo la grazia di vedere ricongiunte le nostre strade, quelle strade che nel passato si sono tanto allontanate e combattute e ignorate reciprocamente. Io non so appunto quando questo avverrà, ma sono sicuro che questo avverrà. Proprio perché è Dio che lo vuole, non sono io, è Dio che lo vuole. Il Dio misericordioso. misericordioso e pietoso, che nella infinita onnipotenza del suo nome chiede poi anche a noi.